Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
Abbiamo
pomeriggio.
La volpe.
Sì. Buon pomeriggio e buon Maracanà a tutti.
Sempre.
Sì,
ci siamo sempre.
La volpe.
Ci siamo sempre, ci siamo sempre. E allora,
ciao Andrea, ciao Giorgio in regia, Francesco Tringali, Daniele Pietroselli, la squadra è completa.
Assolutamente, assolutamente. Salutiamo anche Susanna che ci saluta.
Certo.
È un'ascoltatrice.
Ah, io pensavo.
No, Susanna è un'ascoltatrice. Ah. Poi ci saluta solo. E poi c'è qualcuno, caro Stefano, che non so, c'è l'acqua Alcaraz perché sta vedendo evidentemente la partita, non gli piacciono le sue canottiere. Le sue canottiere non gli piacciono, questo l'avevamo già detto noi.
Sì, ecco, certo, sì, come no, noi. L'abbiamo già sottolineato. Già
sottolineato più volte, insomma, che il suo così abbigliamento non è proprio dei
outfit,
dei
outfit. Come si dice, outfit.
Insomma, è vero, bisogna
outfit.
Perché una volta me l'ha detto mio figlio, ho detto io fatto che dici, scusa. Puoi ripetere che non ho capito e dopo mi ha spiegato tu, vabbè ragazzi, che devi fare,
caro
bisogna...
Marco, ti devi aggiornare,
no, ma
devi
bisogna
sempre giovane,
non c'è niente da fare, io invece cammino un po' tutto storto tutti i giorni, quindi un po' non sono l'immagine della gioventù, caro
avanzano inesorabilmente,
inesorabilmente. Allora, vediamo un attimo perché dovrebbero esserci degli amici in questa apertura, ecco qua
un attimo.
Io sono sempre con molta educazione, andiamo ad aprire la porta. Ecco, arriviamo. Mi piace questa cosa.
Sì, piace.
Allora, molto. Diamo il buon pomeriggio al direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio.
Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Fabio. Buon pomeriggio anche a Paolo Paganini. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
Ciao.
Bene,
ciao,
bene,
Paolo.
Bene. Allora, sentite, io voglio sentire subito un vostro pensiero relativo alle parole di Paul Pogba, che lui ha detto io voglio la Juventus, però dall'altra parte mi sembra che non ci siano proprio spiraglie. Carina questa. Questa è carina. Questa devo dire, Palomeni, scelta musicale che...
I treni passano.
Quanta nostalgia, dicevo.
Però sai, la sfida anche personale di un giocatore dice, vabbè ragazzi, datemi, che ne so, adesso non lo so quantificare. Mi abbasso lo stipendio e vediamo. Due anni di inattività mi sembrano troppi, poi lui ha attraversato anche un periodo di depressione, non è facile, e credo che, come hai detto tu, la Juventus abbia altri programmi a riguardo e quindi non se ne farà nulla, credo.
Nonostante, ma tu gli la concideresti
volontà,
una possibilità?
Il tentativo di Pogba di restare alla Juventus e di sfruttare anche questa onda emotiva, questo legame che c'è, c'è con i tifosi, attenzione. Allora lui magari ha visto due o tre partite della Juventus, ha detto se io torno al 55-60% mi divertirò con questa squadra, perché forse ha visto qualcosa che noi non abbiamo visto.
Tu gli concederesti questa possibilità?
Ma sarebbe, voglio dire, romantico da un certo punto di vista, ma di romantico ormai c'è poco o nulla. Vogliamo quantificare, dai, facciamo un po' un discorso sordido, molto terra-terra, sui 500.000 all'anno netti, 600, ti bastano Pogba per veramente, come vuoi dimostrare, di torre, cioè la sfida, queste cose poi epiche, no? Il ritorno del guerriero, il ritorno del campione. Se lui dice no, sono troppo pochi, allora grazie, arrivederci.
Ok. Fabio Ravezzani.
Ma sì, diciamo che lui dovrebbe giocare gratis, magari pagando anche qualcosa, perché insomma lui si è fatto 2 anni e mezzo alla Juve, ha preso 25 milioni giocando credo 40 minuti. Allora, qui insomma dobbiamo anche chiederci le idee noi, no? Perché noi siamo troppo tolleranti.
Bravo.
Con questi calciatori, no? No, ma poverino, sì, oppure giocano troppo, poveretti, si rompono i legamenti, sono le vittime di questo calcio così esoso, e sono loro che l'hanno portato a questi livelli, loro e i procuratori. Allora, la mozione dei sentimenti anche no, vale per Pogba come per tutti gli altri. Io non ho mai visto un calciatore professionista che sia andato da una società a dire ma no dai, io ci tengo a rimanere, magari limiamo un po' l'ingaggio. Non mandano neanche più loro, mandano questi qui che hanno i denti alla Dracula, che sono i procuratori, che vanno a fare la battaglia del grano, ormai ininterrottamente da 30 anni a questa parte. Se il calcio è degenerato a questi livelli, certo, dirà, nessuno obbliga i presidenti a fare queste cose, non li obbligano, però di fatto se si crea un sistema così richiestivo di denaro, alla fine ti adegui oppure esci dal sistema. Quindi Pogba, come dire, anche no, grazie.
Pogba, anche no, grazie. Paolo Paganini.
ma mi sembra che le dichiarazioni di Thiago Motta, la linea della società sia abbastanza chiara da subito. Poi lui, chiaro che sta cercando lui Pogba, anche perché ha un rapporto, come ha detto bene Stefano, comunque buono, ottimo con il pubblico, con la gente, di poter strappare. Ma stiamo parlando di uno che a marzo comunque tornerà a guadagnare 8 milioni di euro netti, e può, oltre al discorso economico, che ci sta, come diceva Fabio, perché ormai non ho mai visto un calciatore che in una stagione, diciamo, no, è andato a dire: ma guardate, ma avete pagato 4, siccome quest'anno ho giocato meno, facciamo che mi date 3.
No, se
mai è il contrario,
sì, è contrario, no?
Esatto. Quindi io credo che il futuro di Pogba sia lontano da Torino, molto probabilmente in America, se non in Arabia Saudita. Non credo in Europa, perché ci sono state anche dei, diciamo così, degli abboccamenti da parte di squadre spagnole tipo il Barcellona, ma mi sembrano buttate lì un po' a caso.
Sì, sì, io non gli darei nessun tipo di possibilità, devo essere sincero. Cioè, per me è finita una storia, è giusto voltare pagina, ma anche per lui, secondo me, non avrebbe senso ritornare. E lui dovrebbe avere anche da questo punto... non so, a me questa intervista che ho letto, Stefano, sono sincero, mi ha dato un po' di tristezza, di una persona che... Cioè, secondo me devi
avere una storia finita,
devi
professionale,
essere, devi
dici.
Avere più dignità, cioè è finita, invece di dire: ma vengo, ma abbasso l'ingaggio, però voglio, no, di un'altra cosa. A parte che so che è un'intervista che non è stata nemmeno autorizzata, tra le altre cose.
Certo, Marco, ti posso dire una cosa?
Sì.
Il discorso di Pogba, e vale anche in questo, non tanto Donnarumma quanto Balotelli, è che gli è mancato il punto di riferimento, cioè gli è venuto a mancare Raiola. Raiola li ha sempre comunque gestiti nella maniera giusta, al di là che può essere criticato, criticabile, però dal punto di vista dello,
per loro era un punto di riferimento, Paolo.
Per loro era un punto di riferimento, sicuramente.
Sì, sì, sì. No,
sì, ma Pogba in effetti è un Balotelli che ce l'ha fatta.
Esatto. Sì, sì.
Perché il ragionamento, cioè, loro quando dicono queste cose, Balotelli e Pogba, sono assolutamente sinceri, secondo me, no? Il problema è che la mozione dei sentimenti la fai soltanto quando ti fa comodo, quando non ti fa comodo ti fai gli affari tuoi. Io ricordo tantissimi anni fa, credo una dozzina, 10-12 anni fa, c'era lo Juventus Club Mottarone che faceva un premio, si chiamava la Castagna d'Oro, no?
E, la Castagna d'Oro?
Era molto famoso, invitarono lì i giornalisti, ero lì indegnamente premiato con Pogba e con, come si chiamava l'attaccante della Juve, quello spagnolo, quello alto, bravo di testa,
Llorente.
Allora ci troviamo lì, ti dico questo nanetto, come dice Prassica, ci troviamo lì, c'è Llorente, c'è tutto lo stato maggiore della Juventus, c'è Mariella Scirea, c'è Marotta. Non c'è Pogba. Dice: dove è Pogba? Non lo sappiamo. Allora Maria Scira si agita, no? Ma proviamo a cercarlo. Ci dice: no, ma lui è fatto così, lui stacca il telefono, non sai dov'è, non sai quando arriva, non sai se arriva. Ed è arrivato poi con un'ora e mezzo di ritardo. Ma se questo, l'atteggiamento di Llorente rispetto a quello di Pogba, in quell'episodio lì tutta la dirigenza Juve non sapeva che fine avesse fatto Pogba, ti dà la dimostrazione del tipo che è Pogba, inaffidabile, non è uno preciso su cui puoi fare affidamento professionale, eccetera. È uno che ha fatto una carriera straordinaria perché aveva dei mezzi fantastici che nessuno si sarebbe mai aspettato, soprattutto quando era giovane, ma che poi di testa è sparito velocemente. Cioè lui a 27-28 anni ha finito per un problema di testa, di concentrazione, sì, di affidabilità.
Dopo la Juve, Stefano ha avuto un calo,
sì,
quel Pogba lì era stratosferico.
Sì.
Quello della Juventus è stato stratosferico, un giocatore che impressionava proprio in campo
fortissimo. Poi
dopo la Juve ha avuto un calo, man mano, piano piano è sceso sempre di più da quel tipo di prestazione che ci aveva fatto vedere.
Anche un grande mondiale ha fatto.
Sì, no, ma in quel momento era forse uno dei giocatori in circolazione più forti che c'erano in quel ruolo, in quella posizione di campo.
No, insomma, siamo tutti d'accordo, dai. Io ho cercato di trovare una chiave che non esiste, forse probabilmente, però magari se, come ha detto Fabio, paga lui... un po' stirando il concetto verso l'alto, estremizzandolo, ma non so se Thiago Motta è convinto. Poi voglio dire, anche una presenza ingombrante, cioè, perché il pubblico lo adora, e allora magari se va male qualche centrocampista è difficile gestire questa situazione, che soltanto, voglio dire, mediatica.
Già non riesce a gestire Douglas Lewis.
Esatto. Sì. Per quel motivo credo che ci saranno poche possibilità.
Poche possibilità.
Soprattutto per questo motivo.
Paolo, stavi aggiungendo qualcosa?
No, ma conoscendo Thiago Motta.
No, è possibile.
No,
ma non c'è proprio possibilità, Paolo.
C'è altri problemi in questo momento.
Sta pensando.
Deve creare una squadra competitiva e quindi Pogba non è che, voglio dire, è come il più e meno, è il meno in questo momento.
Sentite questo messaggio di Sergio, ve lo giro così se volete commentarlo al volo, poi cambiamo argomento. Scusate, ma di Pogba si deve dire che è stato squalificato ingiustamente. È questo che si deve parlare. Se uno lo squalificano per 4 anni e poi lo riducono a 18 è perché c'è stato un clamoroso errore. Fabio.
Non conosco nei dettagli. Il problema delle squalifiche per doping è che chi viene squalificato regolarmente dice che non
ha fatto niente. È vero,
quindi io devo ancora trovare uno squalificato per doping che dice sì, è vero, mi sono dopato come un cavallo. Forse Armstrong, ecco.
Sì, alla fine l'ha dovuto ammettere, insomma.
Però ecco, sai, poi ognuno crede alla verità che gli piace più.
Come
spesso accade nella vita, non solo nel calcio, no?
Penso pure io. Non so se volete aggiungere qualcosa.
Non so nulla di questa cosa qui.
Però è vero che difficilmente c'è qualcuno che dice sì, ho sbagliato, ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Paolo?
Ma lì è un discorso anche legato al fatto che o credi alla giustizia sportiva o comunque agli organi di controllo, non ci credi, tutto lì. Alla fine, se questi hanno riconosciuto questo tipo di situazione, è vero che c'è stata una squalifica, cioè una squalifica importante e una riduzione altrettanto importante, perché questo va comunque detto, però cioè, voglio dire, se c'è comunque un organo di controllo, uno deve comunque avere fiducia di quello che controlla, altrimenti è inutile che mettiamo regole o altre cose.
Allora, se Pogba vuole la Juve, Leao cerca la fiducia e intanto però trova la fascia da capitano, caro Impallomeni, che gli danno, mi sa, la partita contro.
Di solito la fiducia la cerca il presidente del consiglio.
Però lui
in politica
ha detto anche, vedi, il CT ha fiducia in me. E intanto però la fascia da capitano gliela daranno, insomma, per
bisogna vedere se la squadra ha fiducia in lui e possa risolvere, insomma, voglio dire, mi sembra il solito discorso sulle Leao, in attesa di prove e riprove, in attesa di verifiche. È un giocatore formidabile, nell'ultima partita contro la Polonia ha giocato una partita sensazionale, anche aiutato, insomma, dall'atteggiamento della Polonia, cioè quando lui ha prateria a disposizione, spazi, diventa devastante. Immarcabile.
Sì.
Altrimenti è un giocatore che fatica a livello mentale proprio a crearsi uno spazio nella casella del cervello, nel file di fantasia. Cioè lui sembra un giocatore fantasioso, ma non lo è. Cioè lui non ha fantasia, e ha grande velocità, la utilizza male quando magari affronta difese schierate, e quindi deve imparare molto. Lui pensa forse di essere già a un livello di conoscenza, dice io sono già forte. Secondo me è quello il nodo da sciogliere nella testa di Leao, e soprattutto, come dici giustamente tu tante volte, hai detto giustamente tu tante volte, nella gestione, saper trovare un allenatore che gli indichi una strada per diventare fortissimo e costante, continuo, e valorizzare meglio i propri colpi che ha a disposizione, le proprie armi. Perché noi
che
pensiamo che Leao sia un giocatore fantasioso, non lo è. Non lo è. E lui pensa magari di esserlo. E allora lavorare sullo strappo, sull'uno contro uno, quando piazzarlo, quando entrare dentro al campo.
Quindi tu,
cioè, il movimento, per esempio, dall'esterno
esterno
all'interno è un movimento istintivo, è basato su adesso lo dribblo perché sono più alto, più forte, più veloce, ma non puoi essere, voglio dire, primitivo così nelle giocate. Lui è un giocatore straordinario a livello organico, è spaventoso, potrebbe essere un giocatore completamente diverso, però deve lavorarci. E secondo me in tutti questi anni è accampato di rendita grazie alle sue doti naturali. Ed è un peccato, però non ha fatto un miglioramento in avanti sotto l'aspetto proprio della collocazione, dello sviluppo del gioco durante i 90 minuti. Lo so, è un discorso molto complesso, molto magari opinabile, discutibile, però io la penso così.
E Fabio, su Leao?
Sì, io sono più terra terra, ecco. Secondo me lui E ragiona sempre come un ragazzo, e invece non ha imparato ancora che deve ragionare come un uomo, calcisticamente, in campo e fuori dal campo. Lui è sempre il giocatore di talento, il ragazzo un po' così di noccolato, che si interessa di moda, gli piace la musica rap, incide un disco, il che va benissimo, no? Poi a un certo punto ti dicono, guarda che non c'è più 19-20, adesso ne hai 24, vai per i 25, adesso devi diventare un riferimento per gli altri, adesso devi diventare un capitano o comunque uno che trascina la squadra. Lui questo non l'ha ancora capito, cioè anche le parole che ha pronunciato e sono un atto d'accusa all'allenatore,
sì.
Perché ovviamente se dice questo mi piace, sta prendendo che è un suo connazionale. Un allenatore che è sempre in bilico, qui tu gli hai dato un'altra spallata. Tu sei uno che nelle ultime prestazioni ha fatto quella sceneggiata vergognosa del cooling break, da ragazzino, non da uomo. Sei quello che nel derby esce dal campo e mentre il Milan fa il gol della vittoria tu sei impegnato a guardare a brutto muso il tuo allenatore perché ti è sostituito. Evidentemente stava giocando anche male in quel momento, no? Nessuno si è scandalizzato per la sostituzione. E tutto quello che riesce a fare dopo episodi di questo genere, dopo un gol in 7 partite, e dire no, ma è l'ambiente che non mi stima, un ambiente che lo ha riempito di soldi, gli ha dato tutte le possibilità che voleva e ha sempre puntato su di lui. E questo preoccupa, cioè sono dichiarazioni secondo me preoccupanti quelli di Leo, e che dimostrano che è rimasto un ragazzino.
Paolo Paganini.
Ma io sinceramente, Leo capitano, no. Mi sembra una mossa della società per cercare di responsabilizzarlo e per cercare di dargli degli stimoli che lui non trova, oppure che scarica su altri. Il capitano di una squadra in generale, ma parliamo del Milan, deve essere rappresentativo, deve avere un DNA come poteva avere Calabria, deve avere una personalità forte come poteva avere Kier. Io non vedo Leao anche per il capitano, perché appunto un capitano deve essere un leader rappresentativo dello spogliatoio, lo è. Mi sembra che sia rappresentativo solo di Theo Hernandez, secondo me, Leao. Quindi da questo punto di vista è vero, come dice Fabio, che probabilmente non è ancora diciamo maturato, ma o matura o altrimenti è un eterno incompiuto. Da quel punto di vista lì non serve dargli la fascia, anzi è dannosa dargli la fascia di capitano, perché anche nei confronti degli altri compagni di squadra l'esempio del cooling break o altro dimostra che non sei rappresentativo della squadra.
Vi posso chiedere una cosa? Rimango un attimo sempre sul Milan. Stavo leggendo che non tutti sarebbero d'accordo, adesso qui c'è da capire che cosa farà Stefano con Tomori ed Ebram, cioè se verranno esclusi o meno. C'è chi ritiene che non sia giusta una punizione di questo tipo perché non ci sarebbero delle alternative valide da mettere al posto di Tomori ed Ebram, quindi uno non si deve far male da solo.
C'è Pavlovic,
sta buono
anche la Juventus,
come?
C'è anche la Juventus, Tomori, a gennaio però.
A gennaio. No, mi dite, e questo ce l'avevi accennato anche l'altra volta, quindi procede questa situazione, Paolo?
I contatti ci sono stati.
Ok, quindi si va avanti. Perché la Juve farà un difensore, mi dicono, a gennaio, non l'attaccante.
Sì, è vero, però ripeto, è chiaro che l'operazione Tomori non è un'operazione semplice, perché ha rinnovato fino al 2027, rientra nei parametri del tetto ingaggi perché Tomori guadagna 3,5, non certo Skriniar che ne guadagna 12.
E il Milan si priverebbe dei Tomori così a gennaio?
No, nel senso che qua dipende molto da come andrà a finire la vicenda dell'allenatore. Cioè questa telenovela di Fonseca è una telenovela che il Milan deve risolvere, perché non è che un risultato sì, allora Fonseca rimane, un risultato no, Fonseca di nuovo in bilico, con lo spettro di Sarri sempre che aleggia.
O si va avanti, sono d'accordo con te Paolo, o si va avanti fino alla fine
o si finisce. Lo cambi subito,
esatto.
No?
Cioè, si finisce lì.
E secondo voi si va avanti fino alla fine? Allora, visto che mi avete dato l'assist, tutte e due, così
ce n'è
Fabio. Perché con l'Udinese non è una partita.
Che fai? Se la vinci, viva.
Se la vinci, poi dopo ricominciamo la partita successiva.
Ha detto bene Paolo. Quello che ho detto io ieri e ho detto nei giorni scorsi. Non è relativo a Fonseca in incapace, inadeguato. Possiamo anche discutere di Guido se ha sbagliato qualcosa.
No.
Ma questo è uno stilicidio. Ha ragione Paolo, una telenovela che non comporta dei vantaggi, non porta dei vantaggi a nessuno.
Però in società dicono che vogliono andare avanti con lui, scusate.
Esatto, questo
è quello che abbiamo sempre sentito e letto. O mi sbaglio, Paolo e Fabio? Paolo?
Eccoci.
No, dico, in società, tra Pela che vogliono andare avanti con Fonseca, almeno da quello che abbiamo letto e sentito, oppure c'è, cioè, fiducia totale, ho letto ieri, che ne so io. Chi...
faccio un'altra provocazione, quale società?
Ah, ecco.
Cioè, voglio dire, chi è che parla in società? Cardinale? Ibrahimovic?
Ci stiamo facendo tanti amici. No, no, va bene, va bene. Scherzo. Fabio, che dici?
Poi alla fine Fonseca. Quindi la situazione anche a livello proprio dirigenziale che deve essere
chiara. Chiarita, certo. Fabio?
Ma io dico che noi abbiamo visto nel Milan due accadimenti che non si erano mai visti prima.
Un attimo Paolo, arrivo subito. Prego Fabio.
No, dicevo, abbiamo visto due accadimenti che non si erano mai visti prima in Serie A. Cioè, prima due giocatori che ostentatamente non fanno il cooling break, perché sono in polemica con l'allenatore che li ha fatti entrare a partita iniziata, e poi un rigorista che per due volte viene sovrastato da altri nella totale indifferenza del capitano Teo Hernandez o di quello che dovrebbe essere l'uomo rappresentativo, Leao, no? Cioè uno prende la palla, la strappa all'altro, arriva Pulisic per tirare il rigore, dice no, lo tira lui. Pulisic guarda intorno come dire, ma io che faccio? E nessuno dice nulla. Allora, di fronte a due episodi di gravità, secondo me inaudita a livello disciplinare, intanto abbiamo lo sfogo anche un po' patetico per certi versi di Fonseca, cioè, sono arrabbiatissimo, doveva tirarlo un altro, quindi già lì non fa una bella figura lui a sfogarsi con i giornalisti, a quel punto tanto valeva non dire nulla, no? E la società che non dice niente. Non dice niente del cooling break, o meglio, sul cooling break si accartoccia su se stessa,
sì.
Perché la società prima fa sapere che Ibra, che stava negli Stati Uniti in vacanza, farsi gli affari suoi, molto steccato, avrebbe telefonato per dire che non si fa così. Poi l'amministratore delegato Furlani dice ma no, non è successo niente, e quindi già lì non si capisce bene quale sia la posizione della società. Poi c'è la scena dei rigori, che ripeto, io non ho mai visto in vita mia, ho visto a volte, Stefano sicuramente lo sa meglio di me, no? È capitato a volte che qualcuno prendesse la palla, ho rubato io il rigore, no? E si crea, può succedere.
Il torneo dei bar a Spezia, così, eh?
Ecco, hai detto niente.
Stiamo parlando del torneo dei bar, cioè voleva il nostro capocannoniere, voleva battere lui, ma non era lui il capo, quello indicato, ha sbagliato il rigore, abbiamo perso il torneo dei bar. Ora
la battuta, vedi Paolo come è incacchiato.
Può succedere pure il contrario, Paolo, dai, diciamo la verità.
Però
no, però ragione, è capitato, Stefano, anche Paolo lo sa, è capitato qualche volta, no? Che c'è quello, lo batto io e lascia tutti un po' stupiti. Ma due volte nella stessa partita, sì, con esatto, due che sbagliano il rigore, io non l'avevo mai visto.
No, due volte è clamoroso. Due volte è clamoroso.
Che la società non abbia chiamato a rapporto questi qua è grave. Ed è ancora più grave, se mi permettete, che dopo un fatto di questo genere, i signori Tomori e Abraham, che non erano convocati dalle nazionali, anziché essere chiamati a Milanello il giorno dopo dicendo adesso, sono quelle cose un po' simboliche, ma che danno un po' il segno delle cose, no? Adesso venite qui, vi allenate voi per due giorni da soli, così imparate cos'è il rispetto. Se sono andati tranquillamente in vacanza insieme con l'allenatore Fonseca, che a sua volta si è preso due giorni e si è andato via. E questo è devastante, secondo me, no? Nella vita di una società che dovrebbe avere un po' di gerarchia, un po' di ordine. Sembra, da questo punto di vista, tra dirigenza... per inciso, anche Ibra è andato a inaugurare campi di padel.
Cioè, tu dici, Fabio, in buona sostanza fanno un po' tutti...
Come gli pare.
No, adesso è un'espressione un po'... vabbè, l'hai detto tu. No, volevo detto dire io un'altra cosa. Sono tutti liberi, si sentono tutti liberi di fare...
Sì.
Di gestirsi il tempo
ma
com'è.
Questo è un brutto segnale, cioè questa è la cosa che
ma
deve...
Ma tutti però, da quello che... Sì, correggi se sbaglio, Fabio, è un po' questo il...
In che senso?
Dalla dirigenza ai giocatori fanno un po'. Guarda, ma ci vediamo, Fabio, ci vediamo martedì. No, beh, io torno mercoledì. Non ti
immaginate che al Napoli, alla Juve o all'Inter, che sono le principali competitor, come si dice, del Milan, un fatto del genere sarebbe passato nella totale indifferenza, come è successo invece a Milanè?
No.
Vallo di racconte, va.
No, valla di racconte, sì. Quello, no, ma
io credo a qualsiasi.
Conte,
secondo me
Conte entrava in campo in quel momento.
Sì, ma adesso non mi diciamo neanche questa figura di Conte, che mo sembra che. No.
Sì, sì, però ragazzi.
Ma io credo che sia corretto il discorso di Fabio. Ma sì, quasi tutti gli allenatori dovrebbero fare così, quasi tutte le dirigenze dovrebbero pensare che c'è Marco. Martedì, tu non vai in vacanza, resti qui. Che ne so, dai un segnale diverso. Magari mandi la squadra e tu stai là sul pezzo e alleni tre giocatori che sono infortunati. La dirigenza dice stiamo qua, invece mi sembra di capire dal discorso di Fabio che ognuno dice vabbè io torno mercoledì, quell'altro vabbè ci vediamo lunedì pomeriggio, io giovedì perché c'ho per motivi, mi sembra un po' una situazione così in generale. sì, dove sì, tutti, sì, ognuno ha una responsabilità, perché sennò non ti trovi
del Milan, eh?
Sì, 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 esatto,
stiamo,
no,
parlando, no, del Borgo,
no, no, siccome, no, no, però incentriamo tutto sul discorso, ah, questo Milan deve giocare il 4-3-3, il 4-2-3-1, le Auda, secondo me il discorso è molto più ampio. Sono, e d'accordo, quindi, certo. Certo. Ha ragione Fabio, cioè,
non c'entra niente il modulo, non c'entra
cioè, Fonseca, sì, allora è stata una scelta sbagliata, possiamo discutere, ma perché è stata fatta questa scelta?
Certo, certo,
e chi l'ha,
certo,
fatta?
E chi l'ha fatta?
Certo.
Vabbè, vicino a un allenatore debole deve esserci un dirigente forte, oppure è un allenatore forte e allora è meglio avere un, bravo, dirigente, diciamo, elastico, hai capito? E il Milan mi pare che abbia un allenatore molto debole e dei dirigenti o poco interessati, poco coinvolti,
no, oppure non ci sono dirigenti,
cioè, no, adesso... poi diciamo la verità, il vero dirigente dovrebbe essere Ibra, ma uno che se ne va in vacanza due settimane,
ragazzi, non la, vedi, Fabio, ma hai anticipato,
però quello che dice Fabio è molto interessante, cioè, siamo sicuri che c'è uno a livello dirigenziale meglio di Fonseca di quanto sia lo faccia da allenatore, cioè,
esatto,
ha detto,
esatto,
bene, ci, no, deve essere uno esperto, uno alla Galliani, uno alla Moggi, uno che ne so, alla Marotta.
Fabio, da quando sono andati via Maldini e Massara c'è un vuoto pesante a livello dirigenziale nel Milan, questo è, sì, il ragionamento, che non può essere il consulente esterno fatto da Ibrahimovic, un giorno a Miami e un giorno a scalare le montagne e un altro giorno da un'altra parte, questo è il mio ragionamento.
Bene, su questo pensiero chiaro, netto,
chiudo, vai. Questo, probabilmente lo sapete, di fronte a questo, permettetemi di dire, scempio di carattere disciplinare che abbiamo raccontato e che mi pare ci veda tutti concordi come tifosi, sì, che cosa fa il dirigente delegato Ibrahimovic? Come si esprime? Si esprime facendo vedere che si è fatto una ferita in testa su Instagram, sì, no, e poi facendo vedere che ha inaugurato un campo che non è padel, ma il calcio nella gabbia. Ma cioè, le uniche comunicazioni che ha dato Ibrahimovic, dopo tutto questo, sono state che si è fatto un taglio in testa e che ha inaugurato con i suoi soldi, quindi vuole cercare di realizzarne, ovviamente, un campo di calcio, padel, come diavolo si chiama.
Sì, sì,
è la follia.
No, no. Sono d'accordo. Tant'è che a quel post che tu hai detto, Fabio, chiudo così, un tifoso gli ha scritto sotto: ti ricordo che sei un dirigente della AC Milan.
È consulente esterno, non è un dirigente.
Ho capito, però.
Capito?
Però decide lui.
Lui dice che il boss che decide.
Però lui dice che il boss che decide lui, gli acquisti, l'allenatore. Allora se mettesse d'accordo con qualcuno, e questo è un po' il punto. Vabbè, va bene, comunque.
Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano.
Non lo fate arrabbiare perché sennò telefona subito. Allora, grazie a Paolo Paganini e buon fine settimana, Paolo. Come
anche
sempre, un abbraccio.
Ciao,
e grazie,
un abbraccio
al direttore Fabio Avezzani. Ciao Fabio, buon lavoro, a presto. Giornata. Grazie, ci fermiamo. Break, torniamo subito.